dagli scritti di Maria Valtorta. I 20 misteri del Rosario. Il dolore. Secondo mistero. La flagellazione di Gesù. E Gesù, legato di nuovo, esce con una tunica di lino che gli giunge al ginocchio, sopra la rossa veste di lana. E tornano da Pilato. Ora, quando la centuria fende a fatica la folla, che non si è stancata di attendere davanti al palazzo proconsolare, ed è strano vedere tanta folla in quel luogo e nelle vicinanze, mentre il resto della città appare vuoto di popolo, Gesù vede in gruppo i pastori e sono al completo, ossia Isacco, Giovanni, Levi, Giuseppe, Elia, Mattia, Giovanni, Simeone, Beniamino e Daniele, insieme ad un gruppetto di Galilei di cui riconosco Alfeo e Giuseppe di Alfeo, insieme a due altri che non conosco, ma che direi giudei all'acconciatura. E più oltre, scivolato fin dentro al vestibolo, semi nascosto dietro una colonna, insieme ad un romano che direi un servo, vede Giovanni. Sorride a questo e a quelli, i suoi amici. Ma che sono questi pochi e Giovanna e Mannaen e Cusa in mezzo ad un oceano di odio che bolle? Il centurione saluta Ponzio Pilato e riferisce: «Qui ancora! Maledetta questa razza! Fate avanzare la plebaglia e portate qui l'accusato! Ehuè, che noia!» Va verso la folla, sempre fermandosi a metà vestibolo. «Ebrei, udite! Mi avete condotto quest'uomo come sobillatore del popolo. Davanti a voi l'ho esaminato e non ho trovato in lui nessuno dei delitti di cui lo accusate. Erode non più di me ha trovato e a noi lo ha rimandato. Non merita la morte. Roma ha parlato. Però, per non dispiacervi, levandovi il sollazzo, vi darò in cambio Barabba, e lui lo farò colpire con 40 colpi di fustigazione. Basta così.» «No, no, non Barabba, non Barabba! A Gesù la morte, è morte orrenda! Libera Barabba e condanna il Nazareno!» «Ma udite, ho detto fustigazione, non basta? Lo farò flagellare, allora, è atroce, sapete, può morire per essa. Che ha fatto di male? Io non trovo nessuna colpa in lui e lo libererò.» «Crocifiggi, crocifiggi, a morte, protettore dei delinquenti sei, pagano! Satana tu pure!» La folla si fa sotto e la prima schiera di soldati ondeggia nell'urto, non potendo usare le aste. Ma la seconda fila, scendendo ad un gradino, rotea le aste e libera i compagni. «Sia flagellato!» ordina Pilato a un centurione. «Quanto?» «Quanto ti pare, tanto ormai affare finito. Va!» Gesù viene tradotto da quattro soldati nel cortile oltre l'atrio. In esso, tutto selciato di marmi colorati, e al centro un'altra colonna, simile a quella del porticato. A un 3 metri dal suolo, essa ha un braccio di ferro sporgente per almeno 1 metro e terminante in anello. A questa viene legato Gesù, con le mani congiunte sull'alto del capo, dopo che fu fatto spogliare. Egli resta unicamente con delle piccole brache di lino e i sandali. Le mani legate ai polsi vengono alzate sino all'anello, di modo che egli, per quanto sia alto, non poggia al suolo che la punta dei piedi. E deve essere tortura anche questa posizione. Ho letto non so dove che la colonna era bassa e Gesù stava curvo. Sarà. Io vedo così e così dico. Dietro a lui si colloca uno dalla faccia di boia, dal netto profilo ebraico. Davanti a lui un altro dalla faccia uguale. Sono armati del flagello, fatto di 7 strisce di cuoio legate ad un manico e terminanti in un martelletto di piombo. Ritmicamente, come per un esercizio, si danno a colpire. Uno davanti, l'altro di dietro, di modo che il tronco di Gesù è in una ruota di sferze e di flagelli. I 4 soldati a cui è consegnato, indifferenti, si sono messi a giocare a dadi con altri 3 soldati sopraggiunti. E le voci dei giocatori si cadenzano sul suono dei flagelli, che fischiano come serpi, e poi suonano come sassi gettati sulla pelle tesa di un tamburo, percuotendo il povero corpo così snello e di un bianco d'avorio vecchio, e che diviene prima zebrato di un rosa sempre più vivo, poi viola, poi si orna di rilievi d'indaco gonfi di sangue, e poi si crepa e rompe, lasciando colare sangue da ogni parte. E infieriscono specie sul torace e l'addome, ma non mancano i colpi dati alle gambe e alle braccia e fin sul capo, perché non vi fosse brano di pelle senza dolore. E non un lamento. Se non fosse sostenuto dalla fune, cadrebbe, ma non cade e non geme. Solo la testa gli pende, dopo colpi e colpi ricevuti, sul petto, come per svenimento. «Oè, fermati! Deve essere ucciso da vivo!» Urla e motteggia un soldato. I 2 boia si fermano e si asciugano il sudore. «Siamo sfiniti!» dicono. Dateci la paga, che si possa bere per ristorarci. La forca vi darei. Ma prendete. E un decurione getta una larga moneta ad ognuno dei 2 boia. Avete lavorato a dovere. Pare un mosaico. Tito, dici che era proprio questo l'amore di Alessandro. Allora gliene daremo notizie perché faccia il lutto. Sleghiamolo un poco. Lo slegano e Gesù si accascia al suolo come morto. Lo lasciano là, urtandolo ogni tanto col piede calzato dalle calighe per vedere se geme. Ma egli tace. Che sia morto? Possibile. È un giovane artiere, mi hanno detto, e pare una dama delicata. Ora ci penso io, dice un soldato, e lo mette seduto con la schiena alla colonna, dove egli era sono grumi di sangue. Poi va ad una fontanella che chioccola sotto al portico, empie un mastello d'acqua e lo rovescia sul capo e sul corpo di Gesù.
Così, ai fiori fa bene l'acqua.
Gesù sospira profondamente e fa per alzarsi, ma ancora sta ad occhi chiusi.
Oh, bene, su, bellino, che ti aspetta la dama.
Ma Gesù inutilmente punta al suolo i pugni nel tentativo di drizzarsi.
Su, svelto, sei debole? Ecco il ristoro.
Ghigna un altro soldato e con l'assa della sua alabarda mena una bastonata al viso e coglie Gesù fra lo zigomo destro e il naso e si mette a sanguinare. Gesù apre gli occhi, si gira, uno sguardo velato, fissa il soldato percuotitore, si asciuga il sangue con la mano. E poi, con molto sforzo, si pone in piedi.
Vestiti, non è decenza stare così, impudico.
Ridono tutti in cerchio intorno a lui. Egli ubbidisce senza parlare, ma mentre si china, e solo lui sa quello che soffre nel piegarsi al suolo, così contuso com'è, e con le piaghe che nel tendersi della pelle si aprono più ancora, e altre che se ne formano per vesciche che si rompono. Un soldato dà un calcio alle vesti e le sparpaglia, e ogni volta che Gesù le raggiunge, andando barcollando dove esse cadono, un soldato le spinge o le getta in altra direzione. E Gesù, soffrendo acutamente, le insegue senza una parola, mentre i soldati lo deridono oscenamente. Può finalmente rivestirsi e rimette anche la veste bianca rimasta pulita in un angolo. Pare voglia nascondere la sua povera veste rossa, solo ieri tanto bella, e ora lurida di immondizie e macchiata del sangue sudato nel Getsemani. Anzi, prima di mettersi la tunichella corta sulla pelle, con essa si asciuga il volto bagnato e lo deterge così da polvere e sputi. Ed esso, il povero santo volto, appare pulito, solo segnato da lividi e piccole ferite. E si ravvia i capelli caduti scomposti e la barba, per un innato bisogno di essere ordinato nella persona. E poi si accoccola al sole, perché trema il mio Gesù. La febbre comincia a serpeggiare in lui con i suoi brividi e anche la debolezza del sangue perduto, del digiuno, del molto cammino, si fa sentire.